they killed Charlie because he preached a message of patriotism, faith, and of God's merciful love. But they should all know this. If you thought that my husband's mission was powerful before, you have no idea what you just have unleashed across this entire country. You have no idea the fire that you have ignited within this wife.
Stai ascoltando Il Mondo Là Fuori, un podcast d'attualità della RSI.
Un uomo assassinato mentre teneva un comizio. Parte dell'opinione pubblica che crede che in fondo sia anche un po' colpa sua perché fomentava odio. Una vedova che nel momento del lutto parla di battaglia e guerra spirituale. Un presidente che, ancora prima che il presunto autore sia catturato, punta il dito contro la sinistra. Cosa sta succedendo negli Stati Uniti? Resterà una democrazia funzionante? Sono le domande che in questo episodio sottopongo al nostro corrispondente a Washington, Andrea Vosti. Andrea, sei in collegamento, funziona? Mi senti?
Ti sento perfettamente.
Bene, è passata più di una settimana da quel 10 settembre quando è stato ucciso Charlie Kirk. L'influencer e attivista conservatore, definiamolo così se ti va bene. Al di là dell'indagine che è in corso e che può avere ancora molti sviluppi, possiamo dire che sia veramente un episodio che ha il potenziale di cambiare qualcosa di profondo negli Stati Uniti?
Ma direi che potenzialmente un episodio così tragico, un omicidio politico, dovrebbe costituire un punto di svolta per ogni democrazia funzionante, perché non si dovrebbe mai arrivare a episodi di questo tipo, anche perché non è un episodio completamente isolato nella storia recente americana, che è puntellata di episodi di violenza politica, anche al di là della retorica incendiaria di questi ultimi tempi. Non penso però che, basandomi su questi primi giorni dopo l'attentato a Charlie Kirk, che ci sia stato, che ci sarà un cambiamento profondo, al di là appunto dello shock e questa stagione forse di violenza politica che si riapre tragicamente.
Let's turn now to real questions about how to talk about this political violence, concerns around graphic and violent images tied to Charlie Kirk's murder.
E basta guardare un po' i social media per capire quanto veleno, quanto odio si sia scatenato dopo l'omicidio di Charlie Kirk.
Io ho fatto la domanda se ha il potenziale di cambiare qualcosa in profondità. Tu l'hai inteso come verso un mondo un po' migliore, nel senso di una presa di coscienza. Io invece lo intendevo addirittura in negativo.
Beh, il rischio c'è. Quando era ancora in corso la caccia all'uomo, forse qualcuno se lo ricorda, il governatore dello Utah, Cox, aveva lanciato una specie di appello alla moderazione.
Social media is a cancer on our society right now, and I would encourage people to log off, turn off, touch grass.
Perché aveva capito che c'è un potenziale molto pericoloso in questo assassinio politico, quello di scatenare un'ondata di violenze politiche in tutto il paese.
Charlie said, when people stop talking, that's when you get violence.
Sappiamo, la polarizzazione è diventata sempre più radicale negli ultimi anni. È un paese molto diviso in cui ci sono due partiti che sono diventati due fazioni quasi, in cui l'avversario politico va combattuto, va delegittimato, e quindi per certi versi è quasi un miracolo, secondo me, che questo enorme carico di odio nella retorica politica non si sia ancora trasformato in più episodi di violenza politica concreta.
Facciamo allora un passo indietro, no? Per rimanere agli ultimi 10 anni, cosa hai osservato? Come descriverla a noi europei questa polarizzazione violenta anche solo del linguaggio politico?
Each and every one of us has an obligation to pick up the bloodied microphone that Charlie Kirk dropped.
I hear people on the right saying avenge him, and some on the left saying this is what you get. We're not battling over ideas anymore. We've reduced.
Beh, è una polarizzazione che è cominciata prima dell'avvento di Donald Trump. Non si deve fare l'errore di attribuire a Donald Trump la responsabilità di tutta questa deriva verso, da una parte, la polarizzazione politica, dall'altra anche una retorica sempre più al vitriolo, sempre più carica di odio. era già esistente prima il fenomeno Trump e poi il fenomeno Make America Great Again, che è diventato una sorta di culto quasi più che un partito politico, più che un movimento politico, ha accelerato questa traiettoria che aveva intrapreso la democrazia americana, che come dicevi tu nel lancio è una democrazia fragile. L'abbiamo visto il 6 gennaio 2021, l'abbiamo visto ancora negli ultimi tempi, ci sono stati i due tentativi di assassini di Donald Trump l'anno scorso, non dimentichiamolo, in un paese che ha visto 4 presidenti uccisi nel corso della sua storia e altri che hanno scampato tentativi di assassinio. Ma ci sono stati ripetuti atti di violenza politica negli ultimi 10 anni, da quando vivo più o meno negli Stati Uniti. Ricordo per esempio il tentativo di rapire la governatrice del Michigan, Gretchen Whitmer. C'è stato l'assassinio tentato del vice leader della Camera, Scalise, alcuni anni fa. C'è stato il tentativo di assassinio di una deputata dell'Arizona nel 2011. E solo quest'anno ancora l'assassinio in casa sua di una deputata del Minnesota, uccisa insieme al marito. Quindi vediamo che la storia americana anche recente è stata puntellata di episodi legati alla violenza politica. Posso fare un piccolo solo parallelo per spiegare un po' come ha reagito l'autorità, le istituzioni, la Casa Bianca a questi due fatti avvenuti quest'anno. Nel caso di Charlie Kirk lo vediamo, si sta assistendo quasi a una sorta di martirizzazione del personaggio.
Charlie was a patriot who devoted his life to the cause of open debate.
Con le bandiere a mezz'asta, quando sono stati uccisi la deputata del Minnesota e il suo marito in casa loro, ecco, nessuno ne ha parlato, quasi la Casa Bianca non ne ha parlato.
Lei era democratica?
Era democratica, sì.
C'è un aspetto molto delicato in questa vicenda legata all'assassinio di Charlie Kirk, cioè il rischio di attribuire a lui parte della colpa del suo assassinio, perché era un personaggio che polarizzava, che non disdegnava l'attacco all'avversario politico, però non si può dare a nessuno la colpa di essere stato ammazzato.
No, beh, certo, il rischio, come dici tu, c'è, anche perché la reazione, la gestione del dopo attentato Charlie Kirk da parte della Casa Bianca, della presidenza, del vicepresidente J.D. Vance, che era molto legato a Charlie Kirk, è stato quello di avviare una sorta di processo di martirizzazione, di farne un martire, un difensore della libertà di espressione, delle libertà democratiche, morto per difendere questi principi americani. Certo, rispetto ad altri agitatori di destra, ce ne sono parecchi, Charlie Kirk aveva scelto una via molto particolare, lo strumento del confronto dialettico con gli avversari, con chi non la pensa come lui.
Are you a voter?
I am a voter.
Oh, so I vote and you vote. So I'm talking to voters of this country that will determine the future of Western civilization. That's what I'm doing.
Cioè lui organizzava comizi nelle università e parlava con gli studenti che non la pensavano come lui.
Sì, sì, lui incontrava gli studenti in questi campus universitari e il titolo di questi incontri era Prove Me Wrong, dimostratevi che io mi sbaglio. Era un modo molto più intellettuale, anche intelligente, di confrontarsi con chi non la pensa come lui, ma in realtà questi eventi erano comunque delle provocazioni in cui Charlie Kirk non era davvero aperto a un dibattito, voleva dimostrare la bontà delle sue idee, delle sue posizioni.
Ma tu hai notato qualcuno che è scivolato quasi nell'attribuire a lui parte della colpa?
Beh, certo, basta andare sui social media in particolare, si è scatenata una valanga di odio da entrambe le parti, è ben inteso, non soltanto da parte di chi ha condannato l'assassinio scaricando tutta la responsabilità sulla sinistra, sui democratici e sulla presunta retorica radicale della sinistra americana. C'è anche chi, da parte democratica libera, progressista, come dicevi tu, ha in qualche modo detto, beh, alla fine Charlie Kirk un po' se l'è cercata. La provocazione faceva parte del suo essere diventato un animale politico, nell'essere diventato un personaggio così importante nella galassia MAGA, Make America Great Again. Quindi sì, il rischio c'è, ma diciamo che c'è un rischio su entrambi i fronti, il rischio di farne un martire e c'è anche il rischio di dirsi, vabbè, però alla fine con il suo stile, con le sue provocazioni, un po' sarà andato a cercare. Ecco, entrambi questi approcci sono ovviamente sbagliati. È un paese che deve rimparare a dialogare, a capirsi, a parlarsi, a rispettarsi soprattutto.
Radical left political violence has hurt too many innocent people and taken too many lives. Tonight I ask all Americans to commit themselves to the American values for which Charlie Kirk lived and died.
Come hai detto tu prima, Trump ha subito parlato della sinistra, delle colpe degli avversari politici. Sappiamo che lui è un provocatore, nonostante sia nel ruolo di presidente, che cerca lo scontro e raramente smussa i toni. Però cosa c'è di vero in quel che lui dice? C'è una radicalizzazione nel fronte anti-trumpiano negli Stati Uniti, una radicalizzazione intendo violenta.
Allora, questa è una domanda difficile, cioè la domanda intelligente, la risposta da dare è difficile. Guarda, l'impressione che ho è che la società, la parte di America che non sostiene Donald Trump, in realtà non si sia radicalizzata. Questo era un fenomeno che osservavo di più nel 2016. La reazione alla prima presidenza Trump è stata molto più energica. Questa volta mi sembra che l'America che non sostiene Trump, che non condivide le sue posizioni, non si sia radicalizzata, bensì rassegnata. Dico rassegnata anche per una mancanza di idee, una mancanza della sinistra di avere strumenti comunicativi per confrontarsi in modo efficace con Trump, e anche una mancanza di leadership.
Mm-hmm. E non è che questa rassegnazione e anche una certa disorganizzazione potrebbero favorire appunto episodi di violenza in gruppi come gli Antifa oppure Black Lives Matter, tutte queste organizzazioni, movimenti che reclamano per sé un'idea politica all'opposto di quella di Trump?
Beh, il rischio è sempre latente, effettivamente l'antifascismo così come l'antiautoritarismo sono due possibili catalizzatori della rabbia di chi non condivide la direzione che l'America ha preso con Trump, ma non c'è stata una reazione al Trumpis che lascia intendere che Black Lives Matter oppure Antifa, che erano un po' i due grandi movimenti delle proteste dopo la morte di George Floyd, si stiano organizzando. Anche perché bisogna essere seri, il fenomeno della violenza politica, chiaramente ci sono individui con problemi mentali che sono di sinistra, che sono di destra, non è che sia univoca la violenza negli Stati Uniti, però quando parliamo di milizie organizzate, di violenza armata o di violenza fisica, pensiamo quasi sempre a fenomeni legati alla destra nazionalista americana, al nazionalismo cristiano bianco, ai Proud Boys. Però è chiaro che l'omicidio di Charlie Kirk potrebbe innescare dinamiche completamente nuove e ripeto, basta andare sui social media negli ultimi giorni, c'era chi scriveva se non contrattacchiamo ci ammazzeranno tutti. Ecco, quando questa retorica diventa normalizzata è chiaro che diventa difficile poi gestirla e episodi di violenza possono succedere e trovano un terreno fertile per poter far ripiombare l'America in una nuova stagione di violenza politica che nessuno vuole.
A proposito di retorica, mi ha molto colpito il discorso che ha fatto la vedova di Kirk.
The evildoers responsible for my husband's assassination have no idea what they have done.
Erica Kirk, che nel momento del lutto, nel suo primo discorso pubblico dopo la morte e l'assassinio del marito, ha comunque parlato di malvagi responsabili. Insomma, ha parlato di guerra spirituale, di marito come martire, come dicevi tu prima.
Sono parole molto forti, ma sono anche le parole di una vedova, di una madre, di due figli rimasti orfani del loro padre. È in parte comprensibile che la moglie utilizzi la piattaforma della tragedia, del dolore personale, per cercare di portare avanti l'eredità in qualche modo di Charlie Kirk.
Our battle is not simply a political one, above all it is spiritual. The spiritual warfare.
E per la moglie Erica il modo migliore per portare avanti la sua eredità è quello di continuare la sua battaglia. Secondo me è più grave quello che ha fatto il presidente Donald Trump nelle ore successive all'omicidio, in cui quando c'era ancora una caccia all'uomo in corso non c'era ancora un identikit, un'identità, un sospetto, ha subito scaricato la responsabilità sulla sinistra radicale evocando questo nemico senza volto, molto generico, molto vago. Fino all'altro ieri i nemici erano gli immigrati, i clandestini, poi sono i paesi come la Svizzera che approfittano degli Stati Uniti per arricchirsi e quindi ecco arrivare i dazi doganali. E adesso c'è questo nemico che è stato evocato da Trump, la sinistra radicale, e si sta parlando di passi concreti che la Casa Bianca vorrebbe intraprendere per imbavagliare quelle società, organizzazioni anche che finanziano movimenti, idee progressiste libera come Open Society di George Soros, per fare un esempio. Ecco.
This kind of rhetoric is directly responsible for the terrorism that we're seeing in our country today, and it must stop right now.
La Casa Bianca parla di terrorismo domestico, terrorismo interno. Sì. E quindi c'è un po' l'impressione che ci potremmo dover preparare una stagione anche di maggiore repressione delle libertà di espressione, di repressione delle libertà politiche. Quindi credo che queste narrazioni usate dalla moglie di Charlie Kirk, da J.D. Vance, dalla Casa Bianca, dal Presidente, siano appunto parte di un modo per cavalcare l'onda emotiva dell'omicidio, per delegittimare gli avversari e per restringere le libertà di espressione nel paese. Il rischio di andare in questa direzione c'è.
Cosa concretamente?
Beh, l'abbiamo visto negli ultimi mesi con quello che Trump ha fatto contro le università americane. In qualche modo Trump ha costretto queste università a bloccare ogni forma di dissenso pubblico verso le politiche di Israele a Gaza. Un altro rischio è appunto quello che Trump e l'amministrazione repubblicana cerchino di colpire quelle società, organizzazioni come quella di George Soros che finanziano esponenti democratici, candidati democratici, quindi togliendo esenzioni fiscali che queste associazioni beneficiano. Concretamente poi appunto non ci sono ancora dei passi misurabili, alla fine l'omicidio di Charlie Kirk è ancora molto fresco, però appunto è un po' nell'aria, no? C'è qualcosa che si sente che si sta muovendo qualcosa, perché è chiarissimo che c'è comunque una tendenza progressiva verso un accentramento del potere nelle mani del presidente come non si vedeva da decenni e decenni.
E in tutto questo c'è qualcuno che sta cercando di calmare le acque, di usare toni più pacati, di fare un passo verso l'avversario politico, magari mostrandosi assieme a una celebrazione, non lo so, io mi immaginerei qualcosa del genere.
Ha provato a farlo appunto il governatore repubblicano, tra l'altro dello Utah, Spencer Cox, aveva parlato di un possibile punto di svolta per il paese, della necessità di calmarsi, di raffreddare la temperatura dello scontro politico.
Because we can always point the finger at the other side. And at some point we have to find an off-ramp or it's going to get much, much worse.
Era un campanello d'allarme che però nessuno ha raccolto, soprattutto non l'ha raccolto la presidenza degli Stati Uniti, non l'ha raccolto il vicepresidente, che hanno appunto cavalcato l'onda emotiva dell'assassinio per colpire ancora una volta i democratici, per attaccare la sinistra. Purtroppo forse questo è uno degli esempi più lampanti, più eclatanti, che ci fa capire di quanto questo paese sia politicamente polarizzato e diviso. Ci sarebbe tantissimo bisogno di buonsenso in questo paese. In realtà le impressioni di quello che è successo dopo l'assassinio di Charlie Kirk non mi fanno sentire troppo ottimista rispetto alla direzione che il paese sta prendendo. Potrebbe essere un'ulteriore accelerazione di una polarizzazione ancora più violenta. C'erano due possibili traiettorie. L'omicidio di Charlie Kirk poteva essere un punto di svolta, un punto di non ritorno per dirsi: ragazzi, non possiamo alimentare la violenza, l'odio a livello istituzionale. E l'altro rischio è quello appunto che sia un detonatore, perché c'è una carica esplosiva potenziale sotto i piedi di 300 milioni di americani che potrebbe trasformarsi in qualcosa di molto pericoloso. Il rischio che l'omicidio di Charlie Kirk sia una scintilla che fa cadere l'America ancora una volta dentro una stagione di ulteriore violenza, non solo retorica ma anche politica, fisica, è concreto. La democrazia americana attraversa a vari livelli una stagione di grande, grandissima fragilità.
Finisce qui con queste constatazioni un po' amare dal nostro corrispondente a Washington, Andrea Vosti, questo episodio di Il Mondo Là Fuori dedicato al clima politico in America dopo l'uccisione di Charlie Kirk. In studio di registrazione c'è Mattia Pianezzi, Daniele Sola è responsabile della sonorizzazione, io sono Alan Crameri, la supervisione sulla realizzazione di questo episodio è stata come sempre di Alessia Fontana. C'è ancora una cosa che ti devo dire e riguarda l'indirizzo mail al quale puoi scriverci per darci un suggerimento o anche per dirci semplicemente se ti è piaciuto o non ti è piaciuto l'episodio. Ecco, ci dobbiamo scusare, l'indirizzo che abbiamo fornito negli ultimi due episodi non funzionava a volte la tecnica. Allora, l'indirizzo giusto è ilmondolafuori@rsi.ch. Siamo molto felici quando vediamo che qualcuno ci scrive.